Ma che combinazione! Calcola di su, calcola di giù, mai una volta che prendi un euro in più.
I nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Sono certa che ascoltando i vari giornali radio dalla mattinata gli ascoltatori sapevano già che noi saremmo partiti così stamattina, Mauro. E se la settimana si apre così, chissà come finirà.
Guarda, era una cosa obbligata, sai come quando si dice un passaggio obbligato? Ecco, la stessa cosa. D'altra parte, allora l'avete cominciato ad ascoltare appunto questa
dalle
mattina.
Dalle 9 di stamattina è cominciata presto la faccenda.
Allora, c'è un cartellino giallo, per così
esatto,
dire.
Esatto, una sgridata, una tiratina d'orecchie, attenzione che vi guardo. Vi guardo.
Allora, l'antitrust ha avviato un'azione di moral suasion.
Di persuasione, così
esatto.
Come direbbe Jane Austen.
Su 13 società che si occupano di fornitura di energia elettrica e di gas.
Allora, sul mercato libero.
Allora, perché? Perché queste società non sono sufficientemente corrette, trasparenti, esaurienti.
Chiare
nella loro comunicazione. Dopo andiamo nel dettaglio, vi ripeto i nomi delle società che sono state destinatarie di questa moral suasion, questo cartellino giallo.
La mamma ha messo i ceci sotto le ginocchia, inginocchiatevi adesso e poi vediamo come girà.
Allora, si tratta di Illumia, Yen Energia, Dolomiti Energia, Axpo Italia, che è Pulsi Luce e Gas, Aio Energia, Acea Energia, Ecom Energu Comune, AGSM AIM Energia, Heracom, Wikiwi, Omnia Energia, Semplice Gas e Luce, E.ON Energia. Perché
allora,
queste società, Deborah, sono state, per così dire, richiamate all'ordine dall'autorità?
Allora, l'autorità sta continuando a effettuare tutti i suoi monitoraggi delle offerte commerciali proposte dalle principali società di vendita di energia elettrica e gas presenti sul mercato libero per verificare la trasparenza e la completezza delle informazioni promozionali fornite ai consumatori. C'è una vera, come dire, non mi piace utilizzare questo termine, anche a Mauro il linguaggio bellico non piace, ma c'è una vera e propria guerra di offerte in questo periodo sul mercato e quindi il monitoraggio si è intensificato. Allora, l'autorità cosa ha riscontrato? Ha riscontrato criticità nelle varie voci di costo, perché mancava per esempio l'indicazione di alcuni oneri che compongono il prezzo dell'energia. Riguardo ai claim ambientali invece è emerso che alcune affermazioni da parte delle società non fornivano circostanziate e certificate informazioni sulle concrete azioni svolte, quindi insomma un po' di greenwashing, no, rispetto al comportamento.
Sì, o magari di comunicazione, appunto, di comunicazioni assertive che dicono sì, è tutta energia sostenibile, però insomma si sta un po' nel vago.
E quindi come la producete, come la distribuite, dove la trovate, eccetera. Ecco, qua su questi punti c'erano delle mancanze.
Chiariamo che non ci sono multe, però,
esatto.
Perché quello che chiede l'antitrust in effetti non è di multare alcunché, giusto?
Esattamente, infatti l'antitrust ha rivolto alle società interessate l'invito a integrare le proprie informative promozionali in modo chiaro ed esaustivo attraverso A, l'indicazione di tutti gli oneri che mancano discrezionalmente previsti dalle società di vendita che compongono la spesa per l'energia, e l'autorità ha chiesto anche di predisporre, appunto lo dicevamo poco fa, un'informativa completa e corretta in materia di green claim, corredata delle certificazioni e dalle attestazioni relative ai vanti ambientali agevolmente consultabili. E quindi insomma, se mi dite che è tutto rinnovabile
Fatemi capire come mai, in che modo. Quindi non c'è una sanzione, ma appunto il cartellino giallo.
Ma non è detto
giallo,
che non arrivi, quindi
cartellino giallo.
Chissà che tempi hanno poi per completare tutte queste informazioni. Qui l'antitrust, a meno che non abbiamo messo il comunicato incompleto, non lo dice, ma probabilmente c'è anche una tempistica che chiaramente va rispettata. Adesso ci informiamo.
Senti, una piccola notiziola. Secondo te, come Chapter 11 possiamo scrivere a Blackstone per
se
vedere
compra, se compra
sì,
i diritti del delle vostre produzioni?
No, visto che sono molto interessati. Perché...
E sono molto ricchi anche?
Eh sì, beati loro. Allora, questa società di investimento americana, Blackstone appunto, attraverso una sua società, Lyra Bidco, ha migliorato l'offerta per Hypnosis Songs Fund, che è questa società britannica che gestisce cataloghi di canzoni.
Ne avevamo già parlato, se non mi ricordo
sì,
male.
Sì, perché è un po' che va avanti questa trattativa.
C'è stato un rilancio.
Beh, questa, allora, devi sapere che Hypnosis ha in catalogo Blondie, i Red Hot Chili Peppers,
così,
cioè cosine mica da poco.
Due autori emergenti in sostanza.
E c'è molto molto interesse per l'acquisizione di questa società, che peraltro sta in difficoltà finanziarie, quindi è da metà aprile che ci sono aste al rialzo tra la Blackstone già citata e un'altra compagnia americana che è la Alchemy Copyrights, conosciuta col nome di Concord. Concord aveva offerto $1.25 per azione, ha dichiarato che non sarebbero andati oltre e quindi adesso Blackstone offre $1.31 dollari per azione. Vedremo.
Ottimo.
Non so,
guarda,
noi mettiamo lì anche il nostro
l'asta Abbatto è terminata. Peraltro proprio di un'altra asta anche molto interessante parleremo nel corso del nostro giornale radio del risparmio, notizie che banalmente ci fanno spesso più che altro sognare più che darci indicazioni pratiche appunto su eventualmente possibilità di investimento. Però insomma il tema dei cataloghi di delle canzoni dei musicisti è sempre molto interessante. Comunque ci sono quelli di Elton John, no scusami, di John Lennon, mi ricordo avevamo parlato anche
di Springsteen, di Dylan, quindi insomma nomi enormi, non neanche grossi, enormi.
Al momento sui chapter non ho notizie,
non si è fatto vivo nessuno, però se vogliono possono scrivere a Radio 24.
Dopo Meteo Borsa di che parliamo oggi? Allora abbiamo un tema in sospeso.
Sì, perché avevamo lasciato un po' in sospeso ancora il discorso sugli incentivi per l'acquisto di autoveicoli meno impattanti dal punto di vista ambientale. Da oggi alle 10 la piattaforma è aperta, i concessionari possono richiedere questi incentivi. Ne avevamo già cominciato a parlare mercoledì scorso con il vicepresidente di Federauto Plinio Vanini. L'argomento non era esaurito perché c'erano tutte delle particolarità operative su cui volevamo tornare.
E quindi che abbiamo ritirato il passaporto, come sempre facciamo, ed è stato obbligato a tornare.
E quindi oggi sarà di nuovo in collegamento con noi per spiegarci come funziona, appunto sta già funzionando in realtà questa assegnazione di incentivi. 800240024 se volete già prenotarvi da ora.
Magari se c'è qualche concessionario in diretta che vuole raccontarci se già stamattina a partire dalle 10 ha cominciato a inserire domande sul portale Ecobonus appunto per
e tra l'altro c'è anche la curiosità di capire quanto dureranno alcuni tipi di incentivi, perché spesso si esauriscono in poco tempo alcune parti e meno altre. Poi c'è sempre il 349-238-6666 per vostri sms e messaggi WhatsApp. Prima di tutto però
Meteo Borsa.
Prima di tutto però le borse, perché è una settimana molto intensa. Già stamattina c'è stata una raffica di dati economici che sono arrivati in particolar modo dall'Asia. C'è il tema politico-elettorale, perché qua abbiamo veramente una montagna di risultati elettorali che stanno arrivando da ogni parte del mondo, e la componente comunque politica generalmente ha anche un impatto sull'andamento dei mercati finanziari. Comunque l'Europa, più che altro, più che risultati elettorali, anzi qua parte l'attesa elettorale per le elezioni europee del prossimo weekend, ma soprattutto il mercato europeo attende il meeting della Banca Centrale Europea giovedì 6 giugno, perché qua si aprono finalmente le danze per una riduzione dei tassi di interesse ed è l'Europa ad inaugurare questo nuovo corso, come ci confermerà chissà Manuel Pozzi, direttore investimenti di M&G Investment Italia. Bentornato.
Buongiorno e grazie dell'invito.
Allora, tutti in attesa di giovedì.
Sì, diciamo che questa è proprio super chiamata questa riunione della BCE, in quanto di fatto hanno già detto con ampio anticipo che dovrebbero tagliare i tassi di 25 centesimi, per cui un ritocchino al ribasso, ma senza prendere troppi impegni per il futuro, quindi lasciando l'incertezza per noi poveri risparmiatori, per chi ha un mutuo a tasso variabile e per gli investitori su quello che faranno a seguire. Tant'è che i mercati continuano a fluttuare molto, le attese sul futuro tagli dei tassi stanno continuando a cambiare. praticamente di mese in mese. Si passa dal pensare che inizia un periodo di taglio dei tassi uno dopo l'altro a quello che invece sta pensando adesso il mercato: iniziano a tagliare adesso, poi probabilmente taglieranno ancora dopo l'estate una volta, e quindi un paio di tagli in totale per da qui a fine anno, ecco. E stessa cosa amplificata per l'America, dove si è passati da pensare a addirittura tagli dei tassi di un punto e mezzo quest'anno, era quello che il mercato si immaginava a inizio anno, a apprezzare invece che sì, arriverà un taglio a novembre o dicembre e poi qualcosina d'altro anche l'anno prossimo, ma comunque pochi e sofferti tagli dei tassi per l'America da qui a 12 mesi.
Il dato sull'inflazione europea che è uscito settimana scorsa, che ancora insomma si mantiene alta, in Italia no, perché siamo uno 0,8, però in Europa ancora c'è preoccupazione. Questo comunque siamo tranquilli, insomma, non dovrebbe condizionare l'operato di giovedì, perché insomma sa com'è, noi cronisti siamo sempre un pochino in ambasce quando è tutto così annunciato e tutto così deciso, ma il diavolo è nei dettagli.
Giusto. Allora, diciamo una cosa, che il dato sull'inflazione in Eurozona, quindi un pochino più alto del mese precedente, non nasconde nulla di nuovo, ecco. Sentendo parlare proprio i banchieri centrali del nord Europa e della Germania, loro ovviamente sapevano già due cose: che i salari, soprattutto in Germania, erano saliti parecchio per via delle rivendicazioni dei sindacati, che però erano già conosciute da inizio anno, e questo è stato confermato, se vogliamo. Dall'altro, per un fatto anche statistico, meramente diciamo statistico, ecco, in Germania fino a 12 mesi prima c'era stato un elemento di riduzione delle tariffe sui treni e sui mezzi pubblici molto importante, che è svanito, perché ovviamente quella promozione, diciamo, di costi bassissimi per poter viaggiare in tutta la Germania aveva una durata temporale, è finito, e quindi è come se ci fosse stato un aumento dell'inflazione sui trasporti pubblici, ma questo anche era un altro fattore conosciuto, ecco. Quindi il lato positivo è che non ci sono grandi novità che prima non erano conosciute. Il lato meno positivo è il fatto che i salari, soprattutto nel centro e nord Europa, sono saliti, stanno recuperando un po' di potere d'acquisto e quindi aiutano un pochino anche la capacità di spesa delle famiglie, che era stata messa a durissima prova dall'inflazione dei due anni precedenti. Questo non è un granché bello come segnale per la BCE, perché comunque sa che c'è un po' di tenuta di consumi, c'è questi effetti, diciamo, di strascichi dell'inflazione che arrivano poi dopo anche sui salari, e questo viene confermato. Diciamo che abbiamo un'inflazione che ha due facce completamente diverse: l'inflazione sui beni materiali, che è in discesa, addirittura spesso in deflazione, l'inflazione invece sui servizi, molto più legate alla capacità di spesa e delle famiglie e ai salari, questa invece è più dura da battere, è più vicina al 4%, e quindi la BCE ha un compito difficile, lo sa, ed è il motivo per cui ci lascia tutti ancora un po' così con la bocca aperta a pendere dalle labbra dei banchieri centrali.
Le sottopongo un altro argomento, Pozzi, che in realtà avrebbe bisogno di un'intera puntata, forse di più puntate. Sono certa che oggi e nelle prossime giornate si occuperà di questi argomenti diffusamente, nessun luogo è lontano, con Giampaolo Musumeci. Cioè, abbiamo avuto una raffica di round elettorali in tutto il mondo, abbiamo avuto in Messico la designazione della prima presidente donna della storia di questo paese, Claudia Sheinbaum, poi abbiamo avuto le elezioni indiane, l'esito definitivo dovrà essere comunicato domani, ma si avvia la conferma, Narendra Modi appunto come presidente indiano, e questa mattina la borsa indiana sembra aver premiato questo risultato, così come la stessa cosa è successa in Sudafrica, dove l'indice di riferimento, il South Africa Top 40, ha aperto in rialzo dopo quattro sedute di cali, è in progresso di circa un punto e mezzo. Anche in questo caso i mercati finanziari sudafricani accolgono con favore l'esito della tornata elettorale del fine settimana. Peraltro il voto non ha prodotto un vincitore assoluto, è il partito di Nelson Mandela, l'African National Congress, al potere dalla fine dell'apartheid, per la prima volta non ha ottenuto la maggioranza parlamentare. Come operatori dei mercati finanziari, come guardate a questi eventi?
Allora, in India il risultato è completamente scontato, nel senso che era già ampiamente atteso che ci fosse, che ci possa essere una riconferma del presidente in carica ormai da tanti anni. Per i mercati, per gli investitori non è una cattiva notizia, forse insomma qualche dubbio si può avere sulle dinamiche ovviamente politiche interne democratiche, ma ai fini delle politiche poi anche industriali ovviamente il governo indiano è abbastanza business friendly. Hanno addirittura iniziato a fare anche ad annunciare un po' dei limiti alla spesa pubblica, cosa che di solito non si fa mai prima delle elezioni, per quanto erano convinti ovviamente della, della capacità di mantenere il potere, e questo da un lato è un po' un bene per un paese che ha visto comunque aumentare parecchio il debito negli ultimi anni in seguito ovviamente alle politiche di contrasto al Covid. Per quanto riguarda il Sudafrica è interessante perché comunque il paese ha tanti problemi di sicurezza, di approvvigionamento energetico, e questi sono dei problemi grossi per l'industria, grossi anche per i consumatori e per i mercati finanziari. Il fatto che ci possa essere un cambiamento sicuramente viene visto comunque come un potenziale fattore positivo. Poi bisogna vedere effettivamente che coalizione verrà creata e che tipo di politiche di cambiamento potranno fare o meno in Sudafrica, ma un cambiamento era atteso proprio perché ci sono dei problemi abbastanza strutturali da tanto tempo che richiedono appunto di fare qualcosa di diverso, ecco. Per cui il fatto che l'ANC non sia più al potere in maniera diciamo autonoma, ma che debba trovare anche un'alleanza probabilmente con il Democratic Alliance, che era al potere già a Cape Town per esempio dal 2006, aumenta l'attesa che ci possano essere delle politiche market friendly, delle riforme market friendly, ecco. Sarà tutto da vedere ed è motivo per cui la borsa ha iniziato un pochino a brindare, se vogliamo, ecco, questo possibile esito. In Messico abbiamo un po' il delfino del presidente AMLO, come veniva chiamato, e quindi diciamo che c'è l'attesa che proseguono più o meno le politiche in essere negli ultimi anni, anche se Claudia Sheinbaum è un personaggio con carattere forte, sì, delfina da tanti anni del presidente, ma
anche la candidata di destra delle donne è molto, con degli attributi considerevoli da quello che ho visto.
Diciamo che lavorare nella sua amministrazione non deve essere facile, ma per nessuno, né maschi,
in quel paese là poi peraltro, quindi.
Senta, mi conceda una domanda proprio con risposta telegrafica, ma le elezioni europee in qualche modo vi preoccupano, vi aspettate, i mercati le temono? Perché mi sembra che ci sia una sostanziale indifferenza, però forse mi sbaglio.
Tristemente è così, apparentemente. La realtà è che sarà da verificare quanto ci sarà un Parlamento diviso o non e capace di fare un cambiamento, un po' di marcia su alcuni temi, che sono soprattutto quelli del, diciamo, due o tre, ecco, per quello che ci riguarda. Ecco, politica estera ovviamente si arriverà a poter decidere non all'unanimità almeno su alcuni argomenti, sì o no. Spesa comune per quanto riguarda per esempio la parte della difesa e indirettamente ulteriori step che vadano nella direzione del bilancio comune, diciamo una politica fiscale più condivisa e non solo su tematiche strettamente legate a necessità di ultra urgenza. Ecco. No, questi sono un po' i temi. Aggiungiamo noi, come esperti dei mercati finanziari, anche il tema dell'unità del sistema finanziario e bancario, ecco, perché comunque mancano ancora tanti step, perché ci sono forti divisioni di interessi a seconda che si guardi la Germania o la Francia o i paesi invece più piccoli di più recente annessione all'Unione Europea, che hanno la paura ovviamente di vedersi invasi dai giganti, si fa per dire, di Francia, Germania e Italia.
Grazie, grazie a Manuel Pozzi per essere stato con noi. Abbiamo fatto partire la settimana finanziaria con un ampio commento politico, però questa era la giornata assolutamente giusta anche per dare questo taglio all'analisi di borsa. Poi su quello che succede a Piazza Affari torneremo fra qualche minuto, adesso qualche piccola notizia.
Meazza con Rosciani la mattina, in sordi sola meglio medicina.
Ma possibile che non c'è nessun politico, nessun autorità che vada sul sito dell'ARERA, metta i kilowatt o i metri cubi di gas che ognuno di noi consuma e non c'è un operatore che sia inferiore a quello del mercato tutelato? Fatela voi questa verifica.
Buongiorno, aggiornamento argomento passaporti dalla Liguria. Ho provato a Genova, ho provato alla Spezia, Sarzana, Rapallo, non ci sono posti prima di agosto. Però sono stato contattato da un'agenzia che mi ha chiesto 80 euro a passaporto e mi promettono che me lo fanno avere nel giro di 2 settimane. Ho interpellato un agente di polizia che mi ha detto che in effetti tutti gli appuntamenti disponibili sono stati presi da queste agenzie che poi li rivendono ai poveracci come noi.
No vabbè, questa la nuova frontiera dell'intermediazione.
Uno spunto interessante di cui ringraziamo l'ascoltatore.
Ma te l'ho detto che mi è capitato anche per fare l'esta per andare negli Stati Uniti, no? Si infilano delle agenzie che poi te lo fanno, praticamente lo fanno sicuramente, però ti chiedono, adesso costa $20 la pratica appunto per fare l'ingresso negli Stati Uniti con il sito ufficiale del governo, però ci sono delle agenzie che si presentano sul web con lo stesso layout, con un sito molto simile a quello del governo, solo che poi per fare la pratica ti chiedono $150
anziché i 20.
Esatto, te lo fanno lo stesso naturalmente, però è un'intermediazione inutile e si insinuano appunto in questo mercato facendoci purtroppo cadere tante persone se non fai attenzione. Allora è tardissimo, però questa notizia dalla, dai.
Allora, solo una cosa fiscale, anzi due. Per la precompilata, l'Agenzia delle Entrate ha attivato sabato scorso, 1 giugno, e lo rifarà sabato 15 giugno dalle 9 alle 13, il prolungamento dell'attività di call center. Quindi se avete bisogno di parlare direttamente con un funzionario dell'agenzia, lo potrete fare anche di sabato, il 15 giugno, dalle 9 alle 13. Magari ne avete anche usufruito già sabato scorso, 1 giugno. Un'altra cosa, è stata diffusa la circolare 12E, sono risposte agli operatori, tra l'altro ci sono diverse risposte proprio sulle criptovalute e sui criptoasset. Ne abbiamo parlato sul Sole 24 Ore di sabato. Direi che a questo punto, Deborah, è il momento dei mercati finanziari.
Sì, Salvatore ci racconta, se a qualcuno interessa, il sito ecobonus.mise.gov non è ancora attivo, registrazione impossibile anche con Speedo. E a partire tutto alle 10, siamo con un'ora e mezzo di ritardo, vorrei che finisse con la precompilata.
Un attimo.
Dai, proviamo a farla dire al Meazza la borsa, che non si sa mai. Ciao De.
Due di denari.
Allora Mauro, ragionavamo sul messaggio di questo ascoltatore che ci ha raccontato che sulla piattaforma per prenotare gli incentivi, nuovo ecobonus per l'auto appunto, non riesce ad entrare neanche con Speed. Non abbiamo però chiesto a Salvatore se sia titolare di una concessionaria o se sia un utente privato, perché in questo secondo caso è ovvio che non avrebbe la possibilità di accedere, perché non è il profilo giusto per farlo.
Ma infatti guarda, allora noi abbiamo richiamato il dottor Plinio Vanini, vicepresidente di Federauto, e gli diamo il bentornato qui a Due di Denari. Bentornato Vanini.
Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
Perché volevamo appunto chiarire quanto non eravamo riusciti a chiarirvi nella puntata di mercoledì scorso, cioè tutti questi aspetti operativi. Allora, sono i concessionari che da stamattina alle 10 devono prenotare l'utilizzo di incentivo, corretto Vanini?
Allora, è corretto, i concessionari prenotano l'utilizzo dell'incentivo, quindi è sufficiente presentarsi in concessionaria, dove vengono fornite da parte nostra l'elenco delle documentazioni necessarie e si istruiscono seguendo il perfezionamento e l'iter della presentazione della domanda. Allora, intanto preventivamente il cliente può verificare a che fascia appartiene per quanto riguarda l'ISE, e in questo caso stiamo parlando dei redditi al di sotto dei 35.000 euro. dove di fatto l'ISE misura il reddito, il patrimonio, i componenti della famiglia e le eventuali disabilità dei componenti del nucleo familiare. Come si calcola l'ISE? Si può calcolare presentandosi a un CAF.
Mi ricordo male, 30.000 o 35? C'è anche il limite a
35.000.
Ah, ok.
Sì, allora si presenta un CAF, quindi ottiene tutte le informazioni del caso, oppure su ISE online, il servizio è disponibile sul sito INPS, dove c'è un tutorial che di fatto accompagna il cliente ad avere le informazioni necessarie. La dichiarazione ISE deve essere valida entro l'anno solare in cui è prodotta, quindi una dichiarazione ISE fatta il 20 dicembre, ad esempio del 23, ha esaurito la sua validità il 31 dicembre, mentre una dichiarazione ISE rilasciata quest'anno avrà validità per tutto l'anno.
Mi scusi Vanini, ma non ci stiamo sbagliando con il prezzo massimo dell'auto da poter acquistare 35.000 euro più IVA, perché noi abbiamo l'ISE sotto i 30.000 euro. Il tetto massimo.
Sì, scusi, ho avuto io un misunderstanding.
No, perché stavamo guardando come disperati con Mauro Meazza. Allora, io non mi intendo di questioni automobilistiche, quindi era anche abbastanza naturale che io mi sbagliassi, però oggettivamente stavamo guardando le tabelle anche riportate molto dettagliatamente dal Sole stamattina.
35.000 e 30.000.
Ecco.
Perché 35.000 è un riferimento di prezzo che noi abbiamo per i modelli e poi c'è il discorso dell'ISEE, perché questa rottamazione è un po', come vogliamo dire, articolata, nel senso che autoarticolata mi verrebbe da dire, nel senso che da una parte bisogna guardare che cosa porto a rottamare, dall'altra si può guardare se l'ISEE sta sotto i 30.000 euro, quindi l'indicatore, diciamo così, della ricchezza della famiglia, ricchezza tra virgolette, insomma parliamo sotto i 30.000 euro, delle disponibilità, meglio, della famiglia, deve stare sotto i 30.000 euro, e a quel punto allora si può richiedere un ulteriore incremento nell'aiuto, nell'incentivo che viene messo a disposizione, utilizzabile da questa mattina.
Esatto, un esempio pratico: se lei acquista un veicolo dai 21 ai 60 grammi chilometro di CO2, nella misura in cui ha un ISE inferiore a 30.000 euro, il contributo, rottamando una Euro 2, 0 o 1, passa da 8.000 euro a 10.000 euro, quindi ci sono 2.000 euro che fanno la differenza. Ho fatto un esempio su un molto pratico.
Come già diceva Deborah, oggi sul Sole 24 Ore c'è uno specchietto, un'ampia pagina che è stata affidata a Stefano Sirocchi, un'altra voce nota agli ascoltatori di Due di Denari, e in questa pagina ci sono proprio anche degli specchietti riassuntivi, quali quelli che poi ritrovate insomma anche sul sito del Sole 24 Ore. Anche le moto possono essere incentivate, cioè,
ce lo chiedono degli ascoltatori,
perché diversi ascoltatori sono interessati.
Sì, possono essere incentivati anche le moto o le moto elettriche con o senza rottamazione Euro 3 o inferiore, oppure con rottamazione a un 40% del prezzo di acquisto, massimo 4.000 euro. Senza rottamazione, 30% del prezzo di acquisto, massimo 3.000 euro. Quindi le moto elettriche sono incentivate. Le moto tradizionali, solo con rottamazione Euro 3 o inferiore, 40% del prezzo di acquisto, massimo 2.500 euro, sconto minimo 5%.
Allora, io intanto ricordo i numeri per intervenire in diretta e per farci le vostre domande. 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta, oppure potete utilizzare il 349-238-6666 se volete inviarci dei messaggi, anche vocali, su WhatsApp. Bruno chiede, e questo aspetto lo sottolineo, Presidente Vanini, perché mi ricordo che già lei ci aveva fatto un bel approfondimento sull'argomento la settimana scorsa, per i veicoli usati comprati da un privato, come ci si comporta con gli incentivi. C'è da sottolineare proprio questo aspetto di una gamma di incentivi che si mette in moto anche per il veicolo usato, non mi ricordo male?
Sì, ci sono 20 milioni di euro di fondi, solo persone fisiche, solo con rottamazione veicoli ante Euro 4, quindi Euro 4 o inferiori all'Euro 4, deve essere proprietà dell'acquirente o un familiare convivente da almeno 12 mesi e il veicolo acquistato deve essere un Euro 6 ed avere una prima immatricolazione in Italia.
Un Euro
deve
6...
essere stato applicato un eco bonus all'atto del primo acquisto o un precedente acquisto e il prezzo massimo del veicolo deve essere inferiore ai 25.000 euro, IVA esclusa. Il contributo massimo ottenibile è 3.000 euro.
Non vorrei avere... Dunque, anche se è stato applicato un ecobonus al momento del primo acquisto di questo veicolo usato, comunque posso avere accesso a questo ulteriore incentivo 2024?
No.
Ah, era un non, avevo il sospetto di aver coperto il suo, la sua negazione. Quindi l'usato Euro 6, se purché non sia stato oggetto di incentivi, può essere acquistato con uno sconto se però diciamo c'è un prezzo di mercato fino ai 25.000 euro e si va a rottamare un euro fino a un euro 4.
Esattamente.
Spero di non avere... Senta, ma magari ci torniamo dopo il traffico perché tra un minuto dobbiamo cedere la linea. Volevo capire qualcosa sui tempi di consegna e le annuncio anche un'altra domanda. Vale una sorta di prenotazione, cioè se vado oggi e firmo comunque che voglio acquistare il veicolo con l'incentivo, ho una sorta di precedenza su tutti quelli che potranno arrivare, perché poi in questi casi sempre i fondi, come dire, scarseggiano rapidamente.
Beh, quello che fa fede è ovviamente l'invio sulla piattaforma della richiesta dell'incentivo. Questo è quello che fa fede.
E quindi il concessionario, insomma, vorrà avere un gesto tangibile da parte mia. Insomma, qualcosa devo versare, mi immagino, per avere questa prenotazione da parte del concessionario.
Sì, questo poi dipende ovviamente dalle gestioni che ogni singola impresa fa nella relazione con i propri clienti. Ecco.
Va bene, traffico.
2 denari, carta vincente, sempre.
Due di denari.
Scusate, ma chi c'è oggi un'auto Euro 0, Euro 1, Euro 2, ma non c'era nessuno.
Ma per la rottamazione che costi bisogna sopportare?
Allora, Plinio Vanini, vicepresidente di Federauto, l'ascoltatore dice: ma insomma, ma stiamo ragionando tanto sugli incentivi anche per togliere dalla circolazione mezzi molto vecchi e soprattutto dal punto di vista dell'inquinamento non più sostenibili, ma l'Euro 1 e l'Euro 2 ce ne sono ancora tante in circolazione. Noi sicuramente magari siamo abituati a frequentare certe città che hanno registrato nel tempo un rinnovo del parco auto significativo, ma in tanti altri piccoli centri magari ancora qualche mezzo di questo tipo in circolazione c'è, che ne dice?
Ma intanto il numero complessivo di veicoli circolanti in Italia è di circa 40 milioni e mal contate sotto i 20 milioni sono tutti veicoli ante Euro 4. Euro 4 ed ante Euro 4. O in questa fascia di una ventina di milioni oltre il 50% sono veicoli che sono ante Euro 3.
Quindi hai voglia a rottamare qua, voglia fare gli ecoincentivi. Mauro, che cosa vuoi chiedere? Su cosa vogliamo tornare?
Allora, io ho la curiosità dei tempi di consegna, perché insomma veniamo da periodi in cui le consegne degli autoveicoli nuovi, specialmente quelli meno inquinanti, il full electric, insomma quelli completamente elettrici, erano tempi molto molto lunghi. Mi chiedo se adesso la situazione è normalizzata, quindi nel giro di qualche mese il veicolo poi è disponibile.
Ma la situazione generale si è assolutamente normalizzata e posso confermare che ci sono comunque buone disponibilità di veicoli anche in pronta consegna. Quindi diciamo che il problema sostanzialmente non c'è.
Allora, c'era un ascoltatore che in realtà aveva interpellato il numero verde, ma mi ha incuriosito questo aspetto e quindi lo dico io. Ci racconta di essere in pensione ma ancora una partita IVA aperta, probabilmente per delle prestazioni professionali. Per comprare un'auto può usufruire delle agevolazioni, non conta credo il tipo di, o se hai un rapporto di lavoro, conta l'ISEE, no? Vanini non...
No, certo, conta l'ISEE, conta l'ISEE, ovviamente per usufruire al bonus aggiuntivo in maniera diversa, comunque ha diritto alla rottamazione nella misura in cui rottama un veicolo che rientri nella categoria.
C'era poi tutto il tema
nelle varie categorie
delle flotte aziendali che pure potrebbero beneficiare. Stamattina sul pezzo del Sole 24 Ore c'è un ampio commento e ragionamento anche su questo, perché Stefano Sirocchi parla di una vera rivoluzione incentivi auto, perché il nuovo decreto agevola anche le auto aziendali e quelle dei professionisti, quindi mi pare anche questa un'opportunità importante, Vanini.
Ma guardi, qui c'è un tema, è un'opportunità importante, ma c'è un tema che Federauto e tutta la filiera sta cercando di portare avanti, che è quello di una revisione della fiscalità nel suo complesso, nel senso che se noi guardiamo un po' cosa è avvenuto nel passato, è che a tutte le rottamazioni alla fine non abbiamo, cioè non siamo mai riusciti a svecchiare questo parco circolante. Questo è un dato di fatto, ed è evidente che la difficoltà nasce dal fatto che chi ha meno possibilità economiche evidentemente non ha...
Dov'è finito?
Abbiamo perduto il collegamento.
Infatti adesso lo ripeschiamo. Che cosa stavi guardando, Mauro?
Stavo guardando che appunto riferiamo oggi che c'è questa possibilità del cosiddetto noleggio sociale per le classi meno abbienti. Qui stiamo aspettando il decreto attuativo anche per avere questa attivazione. E poi qualche ascoltatore dice: ma allora la full hybrid ha gli stessi incentivi della mild hybrid, per chi non è insomma avvezzo. La questione è macchine che sono decisamente meno inquinanti, e invece coloro che sì hanno una componente ibrida ma molto più limitata. In realtà quello che fa fede poi è quello che sta sulla carta di circolazione, i grammi per chilometro di CO, di CO2. Quindi poi su quello si va, oltre che sull'ISEE, che è una sorta di ulteriore aumento dell'incentivo, e quello lì è il riferimento per cui l'acquisto dell'autovettura viene incentivata oppure no. Naturalmente si può anche acquistare senza rottamazione e c'è comunque l'incentivo. Noi abbiamo sempre guardato quelli con la rottamazione fino addirittura all'euro 5, ma diciamo che si può anche non rottamare nulla e semplicemente andare ad acquistare sfruttando magari il combinato invece dell'ISEE e del meno dell'essere un veicolo poco inquinante.
Queste tabelle sul Sole 24 sembrano una battaglia navale davvero, però in realtà sono molto chiare. In ogni caso quello che si capisce è che se una famiglia che ha bisogno di rinnovare il proprio parco auto, fatto magari di una sola auto, se ha un ISEE sotto i 30.000 euro e vuole rottamare un euro 0, 1 e 2 comprando appunto un'auto con elevati standard, come dicevamo fino a poco fa, può addirittura arrivare ad ottenere un incentivo da 13.750 euro, che mi sembra un importo tutt'altro che trascurabile. Questo è il tetto massimo,
il massimo che sia mai stato reso disponibile negli incentivi per l'auto, mi pare. Lo chiedo a Plinio Vanini, che abbiamo recuperato in collegamento. Vanini, 13.000 e spicci,
13.750, sì.
Mi pare che sia il massimo mai toccato, no?
Ma è un importo sicuramente molto importante, ma ricollegandomi a quello che dicevo prima, per quanto ci riguarda, l'idea è quella di avviare un percorso attraverso il quale ci sia una revisione sulla fiscalità delle auto aziendali, con l'obiettivo di mettere più usato o elettrico o comunque Euro 6, quindi veicoli meno inquinanti, per consentire una soglia d'accesso a chi non ha ovviamente la possibilità di accedere ai veicoli nuovi, e quindi per poter accelerare sul ricambio del parco veicoli almeno ante Euro 4. Questo è un po' il tema, cioè la decarbonizzazione noi la possiamo raggiungere pensando
a piccoli step e non possiamo pensare di passare dall'euro zero all'elettrico in facendo quattro rottamazioni. Questo non funziona, non è pragmatico, è un tema ideologico che non ci ha portato da nessuna parte e non ci può portare.
Esatto. E infatti guardi Vanini, tanti messaggi di tanti ascoltatori sottolineano proprio anche il tema della capacità economica delle famiglie, che chiaramente, pur apprezzando molto l'entità di queste operazioni, in realtà non possono comunque accedere all'acquisto di un'auto nuova, anche se viene largamente l'acquisto appunto agevolato fiscalmente e con questi contributi. Abbiamo velocemente un messaggino da ascoltare.
Vorrei far notare che il Comune di Roma dal prossimo novembre bloccherà gli Euro 5, però in questa rottamazione non è previsto alcun beneficio per chi ha un Euro 5.
C'è, come dire, beneficio per le famiglie con un ISEE sotto i 30.000 euro, Vanini, gli 8.000 euro di incentivo, però appunto non può, non ha nessun incentivo a fronte della rottamazione dell'auto, giusto?
Allora, la risposta è no, ma questo credo sia uno dei grandi limiti dovuto al fatto che non esiste una concertazione che va tra le categorie e chiaramente tutti gli organi dello Stato, dell'amministrazione pubblica, dal quale tavolo dovrebbe chiaramente partire un'analisi profonda su quello che dovrà essere il futuro della fiscalità dell'incentivazione dell'auto. Cioè uno dei temi più profondi e più delicati è dovuto al fatto che i componenti della filiera non si parlano sufficientemente, chiaramente non parlandosi sufficientemente, e ci metto lo Stato come capofila, poi ecco.
E quindi insomma, dialettica della grande.
Torneremo a disturbarla, Vanini, per vedere un po' quanto durano i fondi, quanto insomma stanno funzionando o non sta funzionando questa politica. Operazione. Comunque per ridurre l'impatto complessivo del nostro parco auto, che è decisamente vetusto, lo diciamo tutte le volte. Grazie.
Grazie a Plinio.
Grazie a voi.
A Plinio Vanini, vicepresidente di Federauto, e noi torniamo come sempre domani. A tutti
buon pomeriggio.
Buona giornata.